Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benvenuti, bentrovati. Allora, andiamo avanti nelle nostre letture bibliche. E vi ricordo che quest'anno, a differenza degli altri anni, invece di prendere un libro e seguirlo, così in maniera sequenziale, l'idea è avere un tema, il tema appunto della città nella Bibbia, e leggere alcuni brani che appunto ci danno naturalmente uno sguardo biblico su questo tema. La volta scorsa mi ero fermato essenzialmente su Genesi 4, su Caino, la storia di Caino, ricordate, e Caino come primo costruttore di una città. Ricordate, dopo la vicenda tragica dell'uccisione del fratello e dopo essere diventato un uomo in fuga per paura di essere a sua volta ucciso, riceve un segno di misericordia di Dio e una parola di Dio anche di difesa, no? Chiunque ucciderà Caino, eccetera, eccetera. E Caino appunto ha un figlio e appunto costruisce una città, dice il testo. Naturalmente ricordate che questi testi non sono da leggere in senso storico, sono dei testi sapienziali, per cui non c'è stato uno dall'inizio che era stato battezzato Caino. E infatti, anche per dire, se Adamo ed Eva hanno avuto due figli, con chi si sposa Caino? No, cioè uno dice. Allora, questo ci fa capire subito che il nostro approccio non può essere storico, il nostro approccio deve essere rispettando il testo. Il testo che non è un libro scientifico sulle origini della creazione, ma un libro sapienziale, no? Su quello che è più profondo e più vero nell'umanità. Perché così come l'uccisione di Abele, il fratricidio è qualcosa che continua a essere, no? Nelle nostre vicende, cioè Caino siamo noi. Caino siamo noi. E in tutte quelle vicende in cui in qualche modo, no? Magari non facendolo con coltelli, pistole, veleni, eccetera, ma facendolo in altri modi facciamo fuori gli altri, e a volte far fuori dalla nostra vita attraverso la parola, attraverso la negazione della parola, no? La rottura di relazioni, no? Sono in qualche modo omicidi, no? E allo stesso tempo vedete che Caino non è come dire, noi nei film americani siamo abituati a vedere sempre quelli che sono buoni, buoni, buoni e quelli che sono cattivi, 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 no? E per cui i cattivi, cattivi, cattivi che alla fine del film muoiono normalmente, e anzi, se notate bene, muoiono anche da soli, cioè perché magari in questa lotta col buono, quello va sul cornicione della fine e cade. Non è neanche il buono che lo ammazza, perché il buono è tanto buono che non lo ammazza, è lui che si ammazza da solo, no? Perché quello è bastardo e anda fuori, cioè, no? E allora questo è nei film americani, cioè nel senso che poi in realtà un uomo ha qualcosa di buono, e soprattutto questo continua a essere oggetto della benedizione di Dio, perché l'avere un figlio per la tradizione rabbinica è un segno del perdono di Dio. Caino, che ha un figlio, dice appunto, no, una benedizione che non lo abbandona, persino nel suo inferno. Per cui allora abbiamo visto in qualche modo un aspetto negativo, poi avevo sottolineato sul discorso di Caino costruttore di una città, vi ricordate, con tutte le dinamiche, no? In qualche modo negative che la città, tra virgolette, no? L'impostazione città, cioè intesa appunto come un'unione di solitudini, comporta, Dall'altra parte è vero anche che poi, ed è qui oggi su cui ci fermeremo, la città che porta la maledizione nella Bibbia, nei primi capitoli della Bibbia, non è neanche la città di Enoch. No, ricordate che Caino ha un figlio che chiama Enoch e costruisce una città che chiama come il figlio, no? Ma è Babele. Perché da una parte la città è anche nella storia, è anche un luogo di vita, relativamente proprio al fatto che la città diventa quel luogo dove appunto le mura costituiscono un motivo di sicurezza. Perché soprattutto nell'antichità, no? Cioè laddove le campagne, le zone erano sottoposte anche al pericolo di banditi, di razziatori, eccetera, le mura, quando soprattutto le mura erano solide e forti, costituivano per chi viveva dentro un motivo di sicurezza, no? E la città poi è anche, se da una parte è luogo di solitudine, dall'altra parte però è vero anche che la città ha un aspetto anche di incontri possibili. La città è il luogo dei commerci, il commercio è un lavoro che permette la vita, che permette gli incontri. E allora, e poi vedremo appunto la città anche il luogo dove c'è la presenza cultuale attraverso il tempio, eccetera, di un'organizzazione politica, istituzionale. E pensate che a proposito delle mura, non so se vi dicevo già che leggendo varie cose, come sapete io vado tante volte in Terra Santa accompagnando gruppi, sono innamorato e in questo momento ancora di più soffro per quello che accade in Terra Santa, avendo anche tanti amici lì. E leggevo per esempio che dopo la fine delle crociate, cioè dopo la presa di Gerusalemme da parte di nuovo dei musulmani, i crociati presero Gerusalemme nel 1099 e la persero nel 1187. Però i crociati rimasero nella Terra Santa fino al 1291, quindi più ancora di 100 anni ancora dopo. E i musulmani avevano paura che i crociati tornassero ad attaccare la città di Gerusalemme e a prenderla. Per cui cosa escogitarono? Di radere al suolo le mura. Cioè nel senso che dicevano, la pigliano, noi il giorno dopo possiamo venirla a prendere, no? Perché non ha difese, la possiamo prendere, no? E naturalmente potete pensare come la popolazione fu atterrita da questo fatto di non avere più mura, di non poter essere più difesa. Per cui, per chi di voi è stato a Gerusalemme, sa che c'è la cittadella di Davide con un torrione, quello fu l'unico difesa che per le suppliche degli abitanti della città non fu abbattuta. Per le suppliche degli abitanti non fu abbattuta, no? L'unica difesa, cioè. E quel periodo, fra l'altro, corrispose poi a uno dei peggiori periodi di impoverimento, perché naturalmente tutti quelli che potevano se ne andavano per Gerusalemme. E Gerusalemme rimase abitata da poveri, da tutti quelli che non avevano le possibilità per andarsi. Allora, la città. Oggi noi rimaniamo appunto nel libro della Genesi, rimaniamo negli 11 capitoli e partiamo dal capitolo 10. Ricordate che i capitoli precedenti sono i racconti del diluvio, anche qui sono racconti mitici, cioè racconti probabilmente, secondo gli studiosi, che prendono spunto da qualche catastrofe naturale che deve essere avvenuta nei secoli precedenti e di cui la notizia era rimasta, no, si narrava tra i popoli. Qualcuno ipotizza addirittura, cioè, nel momento in cui il Mar Nero e il Mar Mediterraneo si sono uniti attraverso quello che noi chiamiamo lo stretto di Dardanelli, no? Cioè, per cui alcune zone dell'attuale Turchia del nord sono state, da questa unione di questi mari che ha aumentato il livello del Mar Nero, sono state inondate, ma regioni intere, no? Per cui questa catastrofe deve essere rimasta nella memoria di popoli tramandata, e probabilmente diverrà poi lo spunto per costruire il discorso su l'arca di Noè. E per cui con buona pace, voi sapete di tutti quelli, c'è cioè, ogni tanto qualche americano, no, che va sul l'Ararat a cercare i resti dell'arca, no? E, vabbè, auguri, cosa possiamo dire. E, allora, invece il significato biblico è un significato sapienziale, cioè in questo discorso di Genesi, i primi capitoli della Genesi, dove il peccato dell'uomo, cioè significa rottura di relazioni e quindi morte, Genesi 3 nella relazione con Dio, Genesi 4 nella relazione con il fratello, e nei racconti del diluvio cos'è? La rottura della relazione con il creato, che fa collassare il creato. Tema molto attuale, molto attuale, no? Qualche volta uno stravolgimento della terra che fa sì che la terra collassi. E allora, in questo racconto non ci fermiamo, ma ricordo, cioè, a un certo punto, alla fine di questo racconto, si parla appunto dei figli di Noè. Nel capitolo 9, versetto 18, si dice: i figli di Noè che uscirono dall'arca furono Sem, Cam e Japheth. Cam è il padre di Canaan. Questi tre sono i figli di Noè, e questi, e da questi fu popolata tutta la terra. Tutto viene distrutto e tutto viene salvato, no? Cioè attraverso Noè, ricordate, i suoi figli, gli animali, che l'arca in qualche modo salva, no? Dice, poi c'è questo, dice: ora Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna. Avendo bevuto il vino, si ubriacò e si denudò all'interno della sua tenda. Cam, padre di Canaan, vide la nudità di suo padre e raccontò la cosa ai due fratelli che stavano fuori. Allora Sem e Japheth presero il mantello, se lo misero tutti e due sulle spalle e camminando a ritroso coprirono la nudità del loro padre. Avendo tenuto la faccia rivolta indietro, non videro la nudità del loro padre. E, appunto, leggendo la Bibbia, una cosa, leggendola e rileggendola, no? Una cosa che tocchiamo con mano, che la Bibbia non è una serie di racconti moraleggianti, come dire, che tendono a educare ai buoni sentimenti, per cui sono racconti belli, ideali, eccetera. La Bibbia ci racconta la nostra vita. E quindi ci racconta che anche da sempre, a partire dalle famiglie, c'è la violenza. A partire dalle famiglie ci sono dei rapporti inquinati. Perché questa cosa, fra l'altro, anche, vabbè, notate, no? Il vino, che è una benedizione, no? E lo sappiamo bene nella nostra terra, e allo stesso tempo, però, come ogni dono, ogni dono può essere stravolto. E per cui l'abuso di vino, che è l'ubriachezza, che fa perdere il dominio di sé, la lussuria. Qui l'interpretazione, che adesso non sto a farvi nei particolari, non è legata tanto all'unità del padre, ma al fatto che il figlio entra nella camera dove c'è il padre e la madre. Quindi, se volete, c'è un discorso di lussuria, di incesto, di in qualche modo, come dire, prendere il posto del padre. Ricordate che anche più avanti, non l'abbiamo letto insieme, ma nelle vicende di Davide, anche Davide avrà grossi problemi, Davide aveva i suoi grossi problemi per la vita che conduceva, e poi a un certo punto fra i suoi vari figli, avuti con diverse mogli, ne avrà molti problemi con uno, con Assalonne, che gli farà guerra, gli metterà su una guerra, scoppierà una guerra civile. E allora Salonne, con l'esercito che aveva radunato, muoverà verso Gerusalemme e Davide, consigliato dai suoi generali, non lo affronterà a Gerusalemme, ma fuggirà da Gerusalemme in fretta e in furia per poi attaccarlo e sconfiggerlo in un altro luogo. E che cosa accadrà? Che lui, Davide, fugge con i suoi soldati e lascia tutta la sua corte e tutto il suo harem, no? Assalonne, appena arriva a Gerusalemme, cosa fa? Va nell'harem del padre, no? Come segno di possesso sulle sue donne, lui prende il posto del padre. Allora anche qui, no, c'è una dimensione di rapporto inquinato, di relazioni inquinate, di violenza, no? E di reazioni diverse nei figli, perché se Cam appunto entra e dice, va a raccontare la cosa ai suoi fratelli per coinvolgere anche i fratelli nella stessa dinamica di sopraffazione e di violenza, i fratelli invece non fanno questo e anzi entrano, e notate anche questo gesto, no, di rispetto, no, entrando con le spalle, no, verso il padre ubriaco, e lo coprono, no? E quindi quando Noè si fu risvegliato dall'ebbrezza, seppe quanto gli aveva fatto il figlio minore, allora disse, sia maledetto Canaan, schiavo degli schiavi, sarà per i suoi fratelli. E aggiunse, benedetto il Signore Dio di Sem, Canaan sia suo schiavo, Dio di là di Yafet, ed egli dimori nella tenda di Sem, Canaan sia suo schiavo. Noè visse dopo il diluvio 350 anni, l'intera vita di Noè 950 anni, poi morì. Ricordate che sono numeri simbolici, cioè anche qui troverete sicuramente qualche trasmissione Voyager in cui vi diranno che invece gli uomini, no, e io ho trovato persone che pensano così, e la mia interpretazione che vi propongo, che non è mia, ma dietro c'ho il fiorfiore di biblisti, e dico sono numeri simbolici, stiamo tranquilli, sono... Detto questo, allora passiamo appunto alla tavola dei popoli. Questa fu la discendenza dei figli di Noè: Sem, Cam e Yafet, ai quali nacquero figli dopo il diluvio. I figli di Yafet: Gomer, Magog, Madai, Avan, Tubal, risaltiamo alcuni versetti, eccetera, eccetera. Quello che ci interessa è il versetto 5, da costoro derivarono le genti disperse per le isole, nei loro territori, ciascuno secondo la propria lingua e secondo le proprie famiglie, nelle rispettive nazioni. Poi dopo dice i figli di Cam, Etiopia, Egitto, Put e Canaan, i figli di Etiopia, Seba, saltiamo alcuni versetti, poi dice Etiopia, versetto 8, generò Nimrod, costui cominciò a essere potente sulla terra, egli era valente nella caccia davanti al Signore, perciò si dice come Nimrod, valente cacciatore davanti al Signore. L'inizio del suo regno fu Babele, Uruk, Accad e Calne, eccetera, eccetera. Saltiamo vari versetti fino a arrivare al versetto 20, dove si dice questi furono i figli di Cam, secondo le loro famiglie, le loro lingue, nei loro territori e nelle rispettive nazioni. Anche a Sem, fratello maggiore di Yafet e capostipite di tutti i figli di Eber, nacque una discendenza, in figli di Sem, Elam, Assur, Arpaxad, eccetera, eccetera. Saltiamo vari versetti, fino al 31, dove si dice, questi furono i figli di Sem, secondo le loro famiglie, e le loro lingue, nei loro territori, secondo le rispettive nazioni. Ora, questo brano normalmente non lo leggiamo, non viene letto neanche nella liturgia, oltre che nella liturgia non leggiamo più di quanto si leggeva prima del Concilio, ma ancora non tutta la Bibbia. E normalmente saltiamo un po', no? Cioè perché è un brano un po' pesantino da leggere, però intanto vedete, allora attenzione, anche qui non è un testo storico, ma è un testo sapienziale che in qualche modo vuole dire, era la riflessione del sapiente ebreo che insieme alla sua comunità sentiva che viveva in un mondo fatto da tante popolazioni, da tante terre, ma quello che voleva dire, noi abbiamo una stessa origine, cioè in qualche modo siamo legati, in qualche modo siamo parenti. Se volete, quello che poi in altre culture, anche nel pensiero degli ultimi secoli, nelle cose più belle che l'uomo ha espresso, cioè una fraternità in radice, non la viviamo, ma siamo legati, apparteniamo alla famiglia umana. Allora, alla famiglia umana che dopo il diluvio si disperde, si disperde, cioè questa dispersione è benedizione. Attenzione, si disperde secondo, vedete quei versetti su cui poi mi sono fermato, il versetto 5, il versetto 20 e il versetto 31, sono gli stessi versetti, hanno la stessa struttura, cioè che si disperdono secondo la propria famiglia, secondo la propria lingua, secondo il territorio e le nazioni. Quindi si disperdono in base alla loro etnia, la famiglia, no? L'appartenenza di sangue, si disperde secondo, e che dice qualcosa di primario, c'è, come dire, qualcosa che non è comunicabile, cioè se uno è di quella famiglia, perché c'ha di quel sangue, quell'altro è di quella famiglia e avrà di quel sangue, sì, potrà unirsi, ma non sarà mai pienamente, per dire, di quel sangue, cioè dice una identificazione fondamentale. Poi la lingua, il codice linguistico che ogni gruppo usa, no? E che attenzione, questo è più cambiabile, basta prendere il codice dell'altro, però è una identificazione, il territorio che abita, e poi quando si dice nazione si dice la costituzione politica, per cui allora vedete è una riflessione sul fatto di dire siamo diversi, ma questo è voluto da Dio. Questo è voluto da Dio, questo va nella dinamica della vita, cioè la dispersione è segno della benedizione, cioè la diversità è segno della benedizione. Teniamolo presente perché appunto il capitolo 10 dice, è quello prima dell'11, che è quello che adesso leggeremo. Quindi il capitolo 10 si conclude con: queste furono le famiglie dei figli di Noè, secondo le loro genealogie, delle rispettive nazioni. Da costoro si dispersero le nazioni sulla terra dopo il diluvio. Cioè la dispersione, la diversità è benedizione per la Bibbia. Allora, attenzione, adesso abbiamo Babele. Però come avete notato dalla mia lettura, Babele è già presente nel capitolo 10. No. Cioè in relazione a questo Nimrod, l'abbiamo letto, no? Che a un certo punto si parla di generò Nimrod, costui cominciò a essere potente sulla terra. Ora, Nimrod non è un personaggio storico, cioè nel senso che molti di questi nomi fanno riferimenti a delle popolazioni, Assur, gli Assiri, Etiopia, eccetera. Alcuni sono anche dei nomi di re che gli israeliti hanno trovato, conoscevano, nei vari documenti, i popoli con cui vivevano, e li hanno utilizzati per appunto questo racconto. Invece di Nimrod sicuramente non è un personaggio storico, ma fa riferimento con molta probabilità a una divinità babilonese chiamata Ninurta. Non importa che lo ricordiate, no? Fa riferimento a una divinità. E il nome Nimrod significa noi ci ribelliamo, sottinteso a Dio. Allora, come dire, Babele è fondata da un personaggio che porta a sé il nome di un'alternativa a Dio. E che crea appunto un impero, dice tra l'altro valente cacciatore davanti al Signore, e appunto dice a un certo punto l'inizio del suo regno fu Babele. Vabbè. Allora questo è da tenere presente nel racconto che adesso andiamo a leggere, no? E dice appunto che tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Sinnar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro, venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Il mattone servì loro da bitume, da pietra, e il bitume da malta. Poi dissero, venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Il Signore disse, ecco, sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera, e ora, quanto avranno in progetto di fare, non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro. Il Signore li disperse di là su tutta la terra, ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché il Signore confuse la lingua di tutta la terra, e di là il Signore li disperse su tutta la terra. Notate, questo racconto, senza quello che ho cercato di spiegarvi prima, naturalmente sarebbe ancora più difficile da interpretare, perché uno dice, perché il Signore scende a confondere, no? Fra l'altro, che cosa stanno facendo? Vogliono costruire una città, vogliono fare una torre, vogliono darsi un nome di una città, cioè, e fra l'altro notate, perché è l'apice della fuga da Dio, che noi troviamo nei capitoli iniziali della Genesi. Ricordate, no? C'è Genesi 3, rottura della relazione con Dio, Genesi 4, rottura della relazione col fratello, i capitoli seguenti, rottura della relazione con la creazione, fino alla Torre di Babele. La Torre di Babele è il massimo. Allora, detto così, uno dice, che c'è? Allora c'è che il capitolo 10 ci dà invece un'altra prospettiva, no? Che fra l'altro, notate, il capitolo, il versetto 1, che dice tutta la terra aveva un'unica lingua, qui di per sé, alla luce di quello che poi il Signore dirà, cioè ecco, essi ora sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua, non è piuttosto da leggere come qualcosa che all'inizio, no? E poi, come dire, no, dopo verrà, no, è qualcosa che Nimrod vuole realizzare, cioè il sogno di realizzare un'unità che annulli le differenze, e che sia contro la benedizione di Dio. Notate, no, tante volte, anche fra uomo e donna, no? Non vi è mai capitato di pensare, rispetto soprattutto a quei momenti in cui proprio non vi capite, no? Parlo soprattutto agli sposati, eccetera, quando si è proprio muro contro muro, c'è uno dentro che dice, ma che cielo il Signore mi ha fatto, no? Perché il Signore ci ha fatto? E ci avesse fatti tutti uguali, no? Ci saremmo capiti, no? È una, come dire, è una cosa che, come dire, moltiplicatelo, no, in situazioni molto più grandi, fra popoli, perché pensate anche il discorso, mentre appunto fra uomo e donna anche lì, no, c'è una incapacità di capirsi, perché certe cose che per esempio per noi uomini sembrano fondamentali, chiarissime, no, cioè, eccetera, voi donne proprio non le vedete, no? Cioè, e vi parliamo e voi non ci rispondete come noi vorremmo e presumeremmo che sia la risposta giusta, perché il nostro ragionamento è giusto, no? Eccetera. E voi ci rispondete o non ci rispondete proprio e ci fa andare fuori. Così dall'altra parte, no? E voi nei nostri confronti. No? Allora certe cose, queste cose qui possono creare situazioni di fortissima frustrazione, così tra i popoli, perché mentre noi, essendo un po' colonia americana, quando sentiamo parlare in inglese a Roma, eccetera, ci guardiamo sorridendo e dicendo, ma quando impariamo l'inglese? No, noi. Ma invece quando appunto anche dalle nostre parti sentiamo parlare una lingua slava o araba, eccetera, ci viene da dire questi che vengono a fare da noi, ci vengono a rubare il lavoro, no, eccetera, eccetera, e non so. No. E no, non comprendersi. Attenzione, perché noi facciamo, perché diciamo tante volte, ma guarda, eliminiamo degli stress. Perché questa è la strada veloce, ma violenta, per evitare la strada invece di vita, che è quella di sforzarsi di imparare la lingua dell'altro, di ascoltare, di fare la fatica enorme di ascoltare e di parlarsi, che però è l'unica via della vita. Se pensate, anche i grandi imperialismi, che continuano a esserci, perché l'impero è una dinamica di morte che c'è nel cuore dell'uomo, che a un certo punto pensa, i grandi imperialismi anche dello scorso secolo, che promettevano un futuro di pace, che però doveva passare per un presente di guerra, cioè in cui la lotta di classe o altre lotte, eccetera, che avrebbe dovuto imporre il bene che noi portiamo, e che quindi che tu lo capisca o che non lo capisci, tu intanto lo prendi, e poi vedrai dopo che questo sarà, no, il bene per te e per tutti gli uomini. I grandi imperialismi sono sempre mossi da orizzonti di felicità promessa per tutti, no? Ma che passano per l'imposizione di un'unica lingua, di un'unica struttura politica, no? E fra l'altro di un'unica cultura e anche religione. Sono cose sempre attuali, no? Perché anche, come vedete, quello che accade nel mondo, e nel mondo neanche tanto lontano da noi, unisce tutto questo, politica, economia, no? E visione religiosa. Allora, Babele viene da Nimrod, no? Cioè che appunto è quell'antidio che si ribella a quello che invece è benedizione, no? C'è una possibilità che ogni figlio possa scrivere la sua vita con la sua gente, nel suo modo linguistico, no? Nel suo modo di organizzare la sua gente, eccetera, eccetera. E guardate che questo, anche nella Chiesa Cattolica, non è qualcosa di immediato, pensate che noi, a partire dalla grande crisi del 1500, della crisi, no, del mondo di rottura, quel mondo che noi chiamiamo protestante, le chiese, eccetera, nella Chiesa Cattolica si impose in tutto il mondo un'unica lingua, il latino, per cui anche i preti che venivano dalla Nuova Zelanda, non so come si chiamava a quel tempo, se era stata già scoperta o no, oppure dal Cile, eccetera, eccetera, dovevano pregare in latino. Un unico modo di celebrare, un'unica morale, le regole, perché ci danno l'illusione che questa faccia unità. Ma quale unità? E notate che poi anche la dinamica della costruzione, no? Dice, si dissero l'un l'altro, venite, facciamoci mattoni, cuociamoli al fuoco, dice anche questo, come dire, già è un ribellarsi a quella dispersione che viene dalla ripresa della, no? Dopo l'arca, dopo il diluvio, ma e quindi anche una benedizione di Dio in questo, no? Ma l'altra cosa è ribellarsi anche al creato, cioè nel senso, vedete, no? Il fatto di cuocersi i mattoni, allora è chiaro, non è una cosa negativa sui mattoni cotti, eccetera, ma è sul fatto che nell'antichità le città non venivano fatte in pianura. Venivano fatte sui colli, sui monti, perché uno, erano più difendibili, dall'alto tu vedevi arrivare i tuoi nemici, due, lì trovavi le pietre, per cui era molto più facile costruire, prendere l'ano, e la terra invece era fatta per essere coltivata. Poi ancora, notate, no? Una città, una torre, la cui cima tocchi il cielo, la terra è data agli uomini, il cielo è il cielo di Dio, no? In qualche modo il toccare Dio. Qui sicuramente non dobbiamo pensare tanto alle torri nostre, no? Noi abbiamo le nostre torri medievali, eccetera, quindi abbiamo queste costruzioni diritte, verticali. Qui c'è l'idea dello ziggurat, no? Ricordate questi templi babilonesi che erano fatti a scaloni fino ad arrivare alla somma, dove quella cella veniva chiamata Babel, porta di Dio. E poi ancora, facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra. Allora, è interessante anche questo, facciamoci un nome. Nessuno di noi si è fatto un nome, a meno che per motivi artistici, non so, o di qualche altra cosa, non si è andato in comune e abbia fatto tutta un'altra fila per cambiare il suo nome, no? Ma noi abbiamo ricevuto il nome. Tant'è vero che poi i nostri genitori a un certo punto ci hanno spiegato perché ci hanno chiamato così. Cioè, nel senso che il nostro nome è una prima esperienza immediata del fatto di venire da altri, di non essere noi il principio della nostra vita. Nel bene e nel male noi veniamo da altri. E per i credenti, attraverso persone, uomini e donne, che con tutti i loro doni, con tutti i loro casini, perché questo è di ciascuno di noi, noi non siamo migliori dei nostri padri, Dio ci ha voluti. Veniamo dall'amore di Dio. E allora farsi il nome è il rinnegamento di questo. Cioè io sono principio della mia vita. Io sono principio della mia vita. No? Io non devo niente a nessuno. Non devo niente a nessuno, io mi sono fatto da solo, sono padrone della mia vita e sono padrone della vita che è venuta da me, per esempio, dei miei figli. Io li possiedo, infatti poveretti figli di persone del genere. E allora comprendiamo di più perché allora l'intervento di Dio non sia un intervento punitivo, ma sia un intervento di liberazione. Il fatto di riportare in qualche modo, no, la diversità delle lingue è un intervento di benedizione. Proprio perché l'umanità non si unisca su un progetto, su una visione, sul grande sogno americano che adesso non è più l'impero. Non più forte, ce ne sono altri, naturalmente, non so, cinese, l'indiano che sta venendo fuori, eccetera, ma l'umanità si unisca nel mistero dell'amore, cioè che fa sì che l'unione sia fatta appunto non su un'idea, ma sullo sforzo di capire le vie dell'altro, di conoscere le vie dell'altro, di conoscere le lingue, di imparare le altre lingue. Di imparare le altre lingue, no? Che come sapete non è solo di imparare codici linguistici diversi, ma è il fatto che noi parliamo la stessa lingua, ma è capire il cuore dell'altro, perché poi utilizziamo le stesse parole ma diamo significati diversi, perché tante volte sappiamo che bisogna capire quello che l'altro sta tentando di dirci e ci dice in maniera... No, in un altro modo, capire che cosa realmente vuole dire, eccetera, eccetera. Per cui, ancora 5 minuti, Babele appunto diventa l'immagine appunto della città, diciamo, imperialista, no? Dell'impero, cioè come dinamica dell'uomo che vuole in una dinamica di oppressione per un bene, ma quando mai poi il bene viene dal male, no? Unificare, unire, no? E in qualche modo, vedete, la dispersione di per sé qui è benedizione, però la dispersione può essere anche, no, solitudine, cioè quando ognuno va via, no? E si rimane soli, cioè per paura di rimanere solo, no? Cioè tenere tutti insieme, ma attraverso appunto un unico progetto, un'unica ideologia, un'unica divinità. E attenzione, anche per i cristiani Dio è uno, Però dato che non è pensato come, noi non crediamo in una idea, ma in persone divine, per i cristiani, le persone divine le si conoscono un po', senza mai conoscerle fino in fondo, ma sicuramente non si possiedono mai. Io non amo tanto il catechismo della Chiesa Cattolica, che come vedete in tutti i nostri incontri non ho mai citato, perché in qualche modo il catechismo, che pure può essere un aiuto, eccetera, però può avere la tentazione, come dire, di dire tutto su Dio. No? Tu hai un problema, vuoi sapere che ne pensa Dio? Vai a vedere sul catechismo della Chiesa Cattolica, ufficiale, perché lì c'è scritto che cosa ti dice Dio. No? Ora, Dio non è una serie di spiegazioni o di idee. Per i cristiani Dio sono le persone divine, che si sono rivelate a noi in una storia, che non dice neanche tutto di Lui, perché questa è la storia sua, ma Lui è di più, e di più anche della parola che lo rivela, e che si può tentare di conoscere in una relazione, senza mai pensare di averlo conosciuto, come anche nelle nostre relazioni. Chi dice io l'altro lo conosco come le mie tasche, vabbè, è un modo di dire che può passare pure, ma se tu ci credi veramente a quello che stai dicendo, è pericoloso, è pericoloso. E Dio è di più, chi mica sappiamo tutto su Dio? No, pensate che nella tradizione orientale cristiana il massimo della teologia, cioè quindi del discorso su Dio, è la teologia apofatica, cioè quella che appunto, cioè apofatica che significa? Che io provo a dire qualcosa su Dio a partire da quello che Lui mi ha detto di sé, nelle scritture, nella Bibbia, nella vita, nella Chiesa, eccetera, eccetera. L'ultima parola è dire, ok, io provo a dire su Dio su questo, ma so che Dio più. E io taccio, perché Dio è di più. L'ultima parola su Dio dei mistici è il silenzio, che fra l'altro è anche il silenzio, pensate, no? Cioè, per dire, una scintilla umana che ci dice qualcosa, no? Nella coppia, così mi dicono, no, ancora il momento, ancora più dell'amore, non è neanche l'orgasmo, ma è il momento poi di silenzio, di rimanere abbracciati, no? Come dire, in quel dove non ci sono più parole, no? Dove anche il gesto ha vissuto il suo senso e l'abbraccio. Allora, l'ultima cosa è che se Babele, cominciamo a vederlo, poi andremo sempre più nei prossimi incontri, se Babele è il massimo nel negativo, nella Bibbia la città contraria, antitetica, sarà appunto Gerusalemme, che Gerusalemme, che vediamo soltanto in una figura, Isaia, vi invito a prendere Isaia, capitolo 47, dove si dice, scendi, e siedi sulla polvere, vergine figlia di Babilonia, siedi a terra senza trono, figlia dei Caldei, perché non sarai più chiamata tenera e voluttuosa. Ora attenzione, questo termine Babilonia in alcuni codici è Babele, per cui sarebbe scendi e siedi sulla polvere, vergine figlia di Babele, siedi a terra. Quindi questa immagine della di colui che decade, no? Dall'altra parte che è il contrario proprio, in Isaia 52, dice, svegliati, svegliati, rivestiti della tua magnificenza, Sion, indossa le vesti più belle, Gerusalemme, città santa. Vedete, no? Babele che viene abbassata, che decade, e dall'altra parte Gerusalemme che verrà innalzata, no? Rivestita delle vesti più belle, resa regina. Qui una regina decaduta, Babele, è uno che si vuol far re, che si ribella a Dio, no? E dall'altra parte Gerusalemme che verrà innalzata. E perché verrà abbassata Babele, oltre alle cose che abbiamo visto che Babele significano? Beh, un primo motivo, sempre al capitolo 47, dove si dice, poi dopo prendi la mola, macina la farina, togliti il velo, solleva i lembi della veste, scopriti le gambe attraverso i fiumi, eccetera, eccetera, siedi in silenzio e scivola nell'ombra, versetto 5, versetto 6 dice... ero adirato contro il mio popolo, avevo lasciato profanare la mia eredità, perciò non lo misi in tuo potere, tu non mostrasti loro pietà, tu non ne hai avuto compassione. Cioè il primo motivo della decadenza di Babele sarà la mancanza di compassione. Cioè nel senso che qui Babele e Babilonia, cioè voglio dire Babele è l'immagine di ogni città imperiale, e di città imperiali ce ne saranno tante fino a Babilonia e anche dopo, no? E allora ci sono delle dinamiche politiche che portano a vittorie, guerre, scontri, eccetera, ma quello che Dio non accetta, prima di tutto, è quella mancanza di misericordia. Quell'andare oltre, quel non aver pietà dei vinti, quel non aver pietà di coloro che sono stati sconfitti. La prima cosa è c'è un limite. C'è un limite che Dio pone al potere dell'uomo e che appunto quando questo supera questo limite perde la sua legittimità. Il limite è la misericordia e la compassione. Il secondo limite, cioè scusate, il secondo motivo della caduta è sempre in questi versetti. Vedete, si dice tu pensavi sempre io sarò signora, in perpetuo, non ti sei mai curata di questo, non hai mai ascoltato quale sarebbe stata la sua fine. Ora ascolta questo, o voluttuosa che te ne stavi sicura, te pensavi io e nessun altro, non resterò vedova, non conoscerò la perdita di figli, eccetera, eccetera. Poi, versetto 10, confidavi nella tua malizia, dicevi nessuno mi vede, la tua saggezza e il tuo sapere ti hanno sviato, eppure dicevi in cuor tuo io e nessun altro, io e nessun altro. Cioè, l'altro motivo è l'autoesaltazione, cioè se volete la superbia, l'orgoglio, quell'autocentramento dove ci sono io e basta, dove la vita, e attenzione perché queste cose di caduta di Babilonia sono delle città e degli imperi, ma sono del cuore dell'uomo, cioè dove per esempio ecco, quello che il Signore poi rimprovererà anche agli abitanti di Gerusalemme e anche a noi è la mancanza di misericordia, di compassione verso l'altro. Due, no? Il delirio d'onnipotenza, cioè dove nel senso che di pensarsi Dio e di pensare solo a se stessi. Notate che anche in questo tempo di crisi, no? In cui la paura, le condizioni, no? Che portano in qualche modo, questo viene aumentato, no? Dove ci sono io e basta, e gli altri non hanno senso. Cioè io proprio e nessun altro, non li vedo proprio, non ci sono, non esistono. E l'ultimo motivo della caduta di Gerusalemme sarà, scusate, di Babele, e sempre in questi versetti, al versetto 9 si dice, abbiamo già letto, dice, ma ti accadranno queste due cose, d'improvviso in un solo giorno perdita di figli e vedovanza, piomberanno su di te in piena misura, nonostante la moltitudine delle tue magie, la forza dei tuoi molti scongiuri. Ancora nel versetto 12 dice: «Statene pure nei tuoi incantesimi e nelle tue molte magie». L'altro è l'arte magica, cioè la pretesa con la magia, voi sapete, è un pensiero, no? Un pensiero magico attraverso cui noi pensiamo di poter come dire, dominare il divino in qualche modo, il misterico, e di orientare così la storia, il tempo, eccetera, no? Oggi anche queste cose ci sono, perché nonostante tutto ancora la gente che va dai maghi è abbastanza alta, però c'è anche un altro modo di voler orientare il senso, la storia, creare la realtà, no? Cioè pensare di avere in mano tutto, che per esempio è la comunicazione. La comunicazione. Chi ha in mano la comunicazione? Chi orienta la comunicazione? Quali sono le cose che vogliono farci sapere e quali sono le cose che non vogliono farci sapere? Io mi permetto di dire questo, cioè anche rispetto a certe vicende di popoli e di guerre, no, io sono per la due stati, Israele e Palestina, no, nella coesistenza, finalmente poter avere uno stato palestinese, però anche qui, no, le coperture mediatiche tra i 2000 morti di Gaza, ogni morto è morto, però muore uno, o due, o quattro a Gerusalemme, quello che arriva a noi. Allora c'è un tutto questo che serve ad addomesticare le coscienze, a muovere le coscienze, no? E allora questo sarà un altro motivo, no? Di caduta, di... E allora per concludere, l'immagine sarà appunto quella di Gerusalemme. Gerusalemme, e qui vediamo la capitolo 54, e con questo chiudiamo, 54, 11, 14, che dice: «Afflitta, percossa dal turbine, sconsolata, ecco io pongo sullo stibio le tue pietre e sugli zaffiri pongo le tue fondamenta. Farò di rubini la tua merlatura, le tue porte saranno di berilli, tutta la tua cinta sarà di pietre preziose. Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore, grande sarà la prosperità dei tuoi figli, sarai fondata sulla giustizia». Qui di per sé grande sarà la prosperità, in ebraico è shalom, grande sarà la pace. E vedete, l'immagine è di una città che verrà, non tanto, non c'è l'idea di una città le cui mura saranno fatte di pietre preziose, eccetera, qui è l'immagine di Gerusalemme sposa. E così come la sposa che viene, no, si fa bella, fra l'altro lo stibio di per sé era una sostanza che viene usata per il trucco femminile, e qui viene messa, cioè viene unita alle pietre, cioè mentre le pietre venivano unite, no, con calce, eccetera, allora e qui è lei che viene truccata, resa ancora più bella, no? Insieme a così, con tutti questi gioielli, che però questi gioielli e pietre preziose cosa saranno? Saranno i figli, discepoli del Signore, cioè i figli che nel seguire il Signore, nel seguire la parola di vita, riceveranno la pace, la pace. Allora, ecco, mentre Babele è la città che parte dall'uomo che si vuol fare principio a se stesso, che si vuol fare Dio, Gerusalemme sarà la città che sarà chiamata, scelta, voluta, con amore. Guardate che questo ha a che fare anche un po' con la nostra vita, col nostro senso, con la... nella fede cristiana, cioè quella che fin tanto che sempre più non scopriremo nella fede e non faremo esperienza che qualcuno ci ha voluti con amore, che ci siamo perché qualcuno ci ha scelti, chiamati, voluti, come Gerusalemme. No? Allora, no? Fin tanto che non entreremo in questa esperienza, qualcosa mancherà, no, alla nostra vita. Bene, allora prendiamoci un po' di tempo e qui lasciamo uno spazio qui di silenzio per chi vuole fermarsi a riflettere un po' e a pregare.